Bene, adesso passiamo all'intervento successivo, dando la parola alla dottoressa De Palma, che ci parlerà della valorizzazione dei dati socioambientali nella risposta ai bisogni e del ruolo delle regioni nell'assistenza.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito, ringrazio in particolare Massimo e vi chiedo scusa, ma visto che siamo pochi e siamo fra amici, penso che anch'io farò un intervento un po' atipico. Ringrazio quelli che mi hanno preceduto perché mi hanno spianato la strada e in particolare la collega Della Fish perché ha detto alcune cose molto rilevanti. E cioè in tutta questa fatica, e ci pensavo mentre parlava Paolo prima, forse abbiamo perso di vista il senso di quello che facciamo, perché è talmente tanta la fatica e l'affanno di correre dietro a tutti questi percorsi tortuosi, no? Che sono dei veri e propri percorsi ostacoli, prima di tutto per le persone con disabilità e per le loro famiglie, ma anche per gli operatori, che alla fine abbiamo dimenticato che tutto questo dovrebbe arrivare a tutelare dei diritti della persona con disabilità, che dovrebbe essere al centro, no? Il classico paziente al centro degli ospedali, no? Dei percorsi di cura in senso stretto, ma in realtà anche qui non lo chiamiamo paziente, lo chiamiamo persona con disabilità, ma è molto paziente perché ha tanta pazienza. E quindi, come dire, nel percorso che indegnamente ho fatto insieme ai colleghi del nostro paese, non tutte le regioni sono rappresentate, mi hanno dato questo coordinamento nel gruppo tecnico di appoggio alla Commissione Salute, in realtà anche lì siamo all'interno del gruppo tecnico della prevenzione e quindi di fatto non riusciamo ad esprimere con la forza dovuta, no? Quelle che sarebbero invece le esigenze non solo e non innanzitutto degli operatori dei servizi, ma soprattutto delle persone a cui i servizi che facciamo sono dirette, e anche su questo spero che riusciremo a lavorare. Ma quando siamo arrivati alle questioni delle tabelle, perché andrebbero rinnovate molto più spesso, ma insomma quelle del 5 febbraio del 92 sono arrivate a dover essere rinnovate con un richiamo del DL 78 del 2009, poi convertito con modifiche nella legge 102, il famoso articolo 20 che dopo ho riportato per farci alcune riflessioni, siamo arrivati alla costituzione di una commissione che finalmente aggiornasse queste tabelle. Il presupposto da cui siamo partiti è sbagliato, perché il presupposto era rinnoviamo le tabelle non perché sono desuete, perché non sono più, adesso non mi viene il termine in italiano, ma adeguate in un qualche modo a una valutazione che sia congrua per la persona con disabilità in base a tutte le conoscenze che si sono evolute, anche i servizi che si sono evoluti, per fortuna quello che noi riusciamo a fare per queste persone, ma dobbiamo risolvere il problema economico. Io ricordo la prima riunione, il professor Buccelli, che ringrazio perché si è poi aggiunto al percorso e ha dato un contributo veramente rilevante, ma a cui invece partecipò l'INPS con uno spiegamento di forze non indifferente, esordirono, e quello che mi dispiacque fu che invece che esordire la parte amministrativa dell'INPS esordì così la parte medico-legale, noi dobbiamo riformulare le tabelle del 5 febbraio 92 per risolvere il problema del deficit dello Stato. E io ricordo il funzionario del Ministero della Salute, che all'epoca era responsabile dell'ufficio, il dottor Guido Dita, che poi nel frattempo è andato in pensione, ha detto no, noi siamo un gruppo tecnico che deve riformulare sulla base delle migliori evidenze scientifiche del momento in cui ci troviamo sistema tabellare che possa omogeneizzare, qualificare, valorizzare e anche in un qualche modo essere di maggiore qualità per la valutazione della disabilità. Questa era la filosofia, noi funzionari dell'INPS non li abbiamo più visti, fino ai 6 mesi precedenti al licenziamento, alla fine del 2011, delle tabelle, perché sono arrivati al lavoro confezionato insieme al grandissimo contributo delle società scientifiche per passare l'accetta sulle percentuali e rimpinguare l'elenco degli accertamenti. Devo dire che la mia forma di protesto, ho chiesto scusa all'epoca al professor Buccelli e al professor Norelli, che anche era nella commissione, io le ultime 3 riunioni le ho saltate scientemente perché non condividevo questo principio che era stato riportato in seno al lavoro, che era stato un lavoro scientifico anche di buona qualità, quantomeno si è fatto lo sforzo che si poteva insieme a chi deteneva il sapere scientifico nelle varie discipline, nei vari ambiti di patologia, perché in realtà questo era il problema. Poi sapete tutti, dopo riporto un po' l'iter, che queste tabelle sono state bloccate con un parere negativo del gruppo tecnico di medicina legale, poi della commissione salute, quindi della conferenza dei presidenti, e poi siamo arrivati nelle commissioni igiene e sanità del Senato e affari sociali della Camera, che audite finalmente le associazioni delle persone con disabilità, che erano state assolutamente tralasciate invece in tutto questo percorso, hanno a loro volta espresso un parere negativo, e quindi nel 2012 le tabelle sono state bloccate. Quindi è cambiato il governo, e il ministro si ritrova con queste tabelle nel cassetto. Nel frattempo c'era stata la conferenza nazionale sulla disabilità, quella di Bologna del luglio del 2013. Il Ministero della Salute però decide di fare questo gruppo di lavoro ristretto, a cui ho avuto l'onore di partecipare insieme al professor Buccelli per quello che riguardava la medicina legale, poi c'erano i rappresentanti dell'INPS, medici legali anche loro, uno in particolare, ma insomma poi se n'è aggiunto anche un altro, poi i funzionari in rappresentanza dei vari ministeri, quindi salute, economia e finanze e welfare, e in realtà il problema che è stato enunciato alla prima riunione dal funzionario del Ministero dell'Economia e Finanze era questo: ogni anno spendiamo 17 miliardi di euro e quindi dobbiamo licenziare le nuove tabelle perché dobbiamo risolvere questo problema, nessun passo avanti quindi era stato fatto. Peraltro, adesso qui ovviamente le cifre non sono state precise come collega che mi ha preceduto, di questi 17 miliardi, che sicuramente sono una somma non indifferente, 13 riguardano l'indennità di accompagnamento, e quindi lavorando sulle tabelle nulla avremmo assolutamente risolto, no? Quantomeno non risolto la maggior parte dell'esborso. E quindi abbiamo intrapreso nel nostro cammino questo processo di riforma molto fra virgolette in ossequio a una legge dello Stato, cioè la 102 del 2009, con l'aggiornamento delle tabelle. E vi confesso, per chi è medico legale, insomma, forse mi capisce, che quello che ho pensato è stato: nel nostro paese partiamo sempre dalla coda anziché dalla testa. E mi è venuto in mente, no, che partimmo nell'86 con la riforma penitenziaria, per poi arrivare nell'88 e in vigore dall'89 a quella del codice di procedura penale, per non varare ancora, perché a tutt'oggi il nostro codice penale del 1930 è meno male, perché tutto sommato è un bel codice penale, e quindi anche qui cominciavamo dalle tabelle per affrontare un problema che invece è un problema che va affrontato nella sua essenza principale, e cioè di come penso di valutare, come penso di dare risposta ai bisogni delle persone, di che cosa hanno bisogno le persone perché possano essere tutelati i loro diritti, e come il Servizio Sanitario Nazionale e gli enti locali, i servizi sociosanitari, i servizi sociali intendo, e tutti gli altri enti che sono coinvolti in questo complesso processo, intendono dare delle risposte. Riporto l'articolo 20 non tanto per la rubrica che fa rabbrividire, ma insomma pazienza, quello che non riuscivo a capire quando ho visto il DL78 e poi ho detto almeno nella conversione correggeranno questo andamento, e invece no, è rimasto uguale, e come abbiamo declinato ancora accertamenti sanitari di invalidità civile, cecità civile, sordità civile, handicap e disabilità, dove per disabilità si intende il collocamento mirato al lavoro delle persone con disabilità, cioè la legge 68. Avevamo avuto nel frattempo la Convenzione ONU del 2006, ma addirittura l'avevamo recepita con una legge dello Stato l'anno prima, cioè con la 19 del marzo del 2008. E quando nella mia regione ci siamo trovati a fare il primo incontro con INPS per questa famosa convenzione di cui appunto si parla questo articolo, e io ho provato a dire che già la declinazione terminologica mi sembrava assolutamente insoddisfacente, ho scoperto che nessuno sapeva di che cosa stessi parlando, né tantomeno che ci fosse stata la ratifica della convenzione. E quindi abbiamo proceduto con le varie cose, ma anche qui l'unica cosa a cui abbiamo pensato di dover dare applicazione appunto è stato l'aggiornamento col gruppo di lavoro di cui vi dicevo. Vi declino le criticità che in parte sono già state dette, ma il problema fondamentale sta nella testa, cioè un impianto normativo stratificato, farraginoso, insoddisfacente, inutilizzabile, che finché non cambia, francamente, ci crea una serie di problemi anche nella espressione valutativa. Parametro di valutazione che sicuramente ha dovuto essere per le tabelle quello della capacità lavorativa generica, perché il mandato della commissione era, del gruppo di lavoro era ammodernare le vecchie tabelle utilizzando i parametri normativi in vigore, quindi la capacità lavorativa generica. Non importa che nel frattempo fosse uscito il decreto legislativo 626 del 94, convertito poi e superato dal decreto legislativo 81 del 2008 e successive modifiche e integrazioni, e quindi che in realtà la capacità lavorativa specifica sia morta con una legge speciale nel 94, assolutamente bisognava fare riferimento a parametri che, come abbiamo visto magistralmente prima nella illustrazione del professor Buccelli, sono assolutamente superati. Dopodiché questo spasmodico dettaglio delle tabelle, no? Bellissimo lavoro con le società scientifiche, ma ancoriamo, e mi viene in mente Mantovani, no? La miglior scienza ed esperienza del momento storico, che per me è stata antesignana dell'evidence-based medicine, quindi la nostra disciplina, comunque la disciplina forense, ha in un qualche modo aperto la strada anche alla medicina clinica, perché il medico legale è anche, prima di tutto, deve essere un buon medico e quindi anche un po' un buon clinico. Allora, più noi dettagliamo e più le tabelle sono destinate a invecchiare velocemente. Ci diciamo che dobbiamo cambiarle ogni 2 anni e aggiornarle periodicamente, fare monitoraggio e manutenzione. Benissimo, vero. Questo doveva succedere anche con quelle del 92 e ne stiamo parlando ancora oggi, e sono, ahimè, anche forse per colpa mia, ancora quelle vigenti. Quindi criticità. Poi le percentuali di valutazione espresse restrittive, perché non erano quelle che avevamo sulla base delle conoscenze scientifiche formulato noi medici legali, che un po' abbiamo le mani in pasta, scusate se dico così, ma che siamo pragmatici perché siamo operatori effettivi sul campo, vediamo le persone vere in carne e ossa e ne conosciamo le necessità. Bisognava rispondere a un'altra logica, e quindi non condivisibili, in particolare per ambiti quali quello oncologico o le patologie psichiatriche, che oltretutto appunto nel frattempo è anche uscito il DSM quinto, la giustificazione per mantenere comunque così anche la parte psichiatrica era: no, il DSM quinto dei clinici non è ancora stato condiviso, metabolizzato e sufficientemente utilizzato, per cui facciamo in tempo a far uscire le tabelle così sul quarto TR, perché poi ci sarà tempo per convertirle al quinto. Ma insomma, dal punto di vista scientifico, modestamente non mi sento di condividerlo. Da operatore del Servizio Sanitario Nazionale mi sono vista queste persone subissate di accertamenti, quindi liste d'attesa intasate, aumento di spesa per le persone, perché ora che non hanno l'accertamento ovviamente se lo devono pagare, se non hanno l'esenzione ticket per altri motivi o comunque devono in un qualche modo contribuire, e soprattutto un grande disagio per tutti, oltre al fatto che c'erano accertamenti che il collega della Calabria, quando incominciarono a girare le tabelle in bozza, mi disse: ma insomma, il primo posto dove lo fanno la fibronectina è a Marsala, per cui devono addirittura i miei corregionali prendere il traghetto per andare in Sicilia a farsi fare questo accertamento. Senza la garanzia poi, nonostante le varie promesse verbali, che non ci fosse una rigidità assoluta nel non hai fatto quell'accertamento e quindi finché non lo hai eseguito teniamo in stand-by la tua valutazione, quindi ti blocchiamo in sostanza la valutazione. Per cui in buona sostanza gli operatori delle aziende sanitarie, gli operatori sociali, cioè coloro che in un qualche modo sono abituati, così come i clinici, gli psichiatri, gli oncologi, in buona sostanza hanno considerato che non avremmo avuto, applicando queste tabelle, una risposta esaustiva, ma soprattutto, ultimo, ma non ultimo, anzi primo in ordine di importanza, è che queste tabelle non piacevano alle persone con disabilità e nemmeno alle associazioni e alle federazioni che le hanno rappresentate, tranne alcune evidentemente, perché all'ultima riunione il collega dell'INPS ha fatto presente che invece alcune associazioni erano assolutamente favorevoli e auspicavano che queste tabelle venissero in un qualche modo approvate e licenziate col decreto. Questo nuovo gruppo di lavoro che abbiamo detto si è insediato il 15 maggio di quest'anno, ha fatto alcuni incontri, ha concluso il suo mandato a fine settembre di quest'anno, ma di fatto qui ho portato alcuni stralci di alcune conversazioni, alcune comunicazioni informali, ma in buona sostanza l'intento era: licenziamo in tempi brevi le tabelle con qualche piccolo aggiustamento di maquillage, ma manteniamo assolutamente l'impianto com'è e poi valuteremo se e quando mettere mano all'impianto normativo, perché questo è un percorso lungo che porta molto tempo. E devo dire, mi costituisco, è cominciata un'azione di sabotaggio che, per la verità, sul versante medico legale, parlo di Servizio Sanitario Nazionale, è stato molto facile, perché mi è bastato mandare una mail con il resoconto di questi incontri, anche molto asettico devo dire, ma perché poi ci conosciamo coi colleghi, per ottenere istantaneamente di nuovo un parere negativo di tutti i colleghi che fanno parte del gruppo tecnico, perché insomma i medici legali si sono confrontati con due pilastri fondamentali e quindi l'evoluzione del pensiero che è stato recepito alla sua summa nella Convenzione ONU e anche nell'ICF, che guardate i clinici usano già da molto tempo, i riabilitatori per esempio, ci sono istituti tipo nella nostra regione Montecatone che è un istituto di riabilitazione insomma conosciuto anche a livello oltre che nazionale e internazionale, cioè loro l'ICF lo applicano da almeno 6-7 anni, proprio perché per loro è fondamentale poter parlare un linguaggio che sia un linguaggio intelligibile per gli altri riabilitatori nel paese, ma anche quando si confrontano con i loro colleghi a livello internazionale. La nostra utenza è un'utenza multiproblematica. Come si sintetizza? Poi è vero che la medicina legale è l'arte di dare i numeri, insomma, per il medico legale è normale, come diceva prima Paolo, sintetizzare in un numero, e per noi non è neanche difficile, no? Poi, come dire, esplodere quel numero e immaginare che cosa ci sta dietro a quel numero, questo in vari ambiti. Però io non dimentico che l'insegnamento di chi è stato mio maestro quando io ero una ragazza giovane, è stato che la valutazione medico-legale si fa caso per caso, e di fatto è quello che è vero in tutti gli ambiti della medicina, anche nella clinica. Non esiste la malattia, ma esiste il malato. In medicina legale non può mica essere diverso. Poi è vero che io devo mantenere una certa uniformità di giudizio e di valutazione come elemento di qualità, che non posso essere troppo diseguale, non posso fare delle disparità di trattamento. Però è vero che le disparità di trattamento si verificano anche dando la stessa valutazione, magari per patologie simili o anche identiche, in persone che stanno in contesti socioambientali diversi e che hanno risposte diverse dai servizi che sono nel contesto locale, e quindi hanno maggiore o minore difficoltà a seconda di dove sono nati e di dove vivono, perché probabilmente avere la sclerosi multipla in un paese sperduto della montagna non è la stessa cosa che avere la sclerosi multipla a Milano, dove c'è l'Istituto Besta e dove probabilmente sono attrezzati a fare tante tante cose. Quindi che anche a noi non basta più la valutazione del solo requisito sanitario, che qui non ci capiamo coi colleghi dell'INPS, perché io ricordo il primo incontro oceanico a livello regionale quando incominciavano, è stato molto tempo fa, prima che succedesse tutto questo, la 78 eccetera, che però i primari dell'INPS cominciavano già a essere i presidenti delle commissioni di verifica del Ministero dell'Economia e Finanze, che ci incontravamo periodicamente per affinare metodologie e interlocuzioni in maniera da poter far andare più lisce possibile le cose per le persone con disabilità. E mi dissero: i discorsi che fai tu sono discorsi da assistente sociale e non da medico legale. Io dissi: fino a prova contraria, la medicina sociale sta dentro la medicina legale, nei pochissimi posti dove ancora è sopravvissuta. Quindi che di fatto noi dobbiamo pensare e valutare in una logica di presa in cura, visto che presa in carico alle persone con disabilità non piace, perché il carico è un peso, e quindi giustamente dicono: noi siamo persone, non siamo dei pesi, parliamo di presa in cura. È sicuramente una valutazione globale ma personalizzata, quindi una valutazione caso per caso con un progetto individualizzato che per la scuola per esempio si fa già, e che solo in alcune regioni siamo riusciti a inserire nel nostro percorso, perché altrimenti la fanno altri, non la fanno i medici legali, perché vengono considerati non in grado di. E invece credo che questo debba andare assolutamente verso una valutazione congrua della persona con disabilità. Come? Io non ho una soluzione precisa, accarezzo da molti anni l'idea e il desiderio che si possa arrivare a rispondere in una logica di servizi piuttosto che in una pioggia di benefici economici uguali per tutti, che vengono dati indipendentemente, basta solo il requisito sanitario. Probabilmente andranno fatte politiche di sostegno del reddito, perché come dire, in alcuni casi sono assolutamente necessarie, ma prima di tutto credo che vada fatta una valutazione che dia luogo a una risposta non solo in termini di servizi sanitari, ma anche in termini di servizi sociosanitari e anche di servizi sociali. La conferenza non ha fatto altro che ribadire questo, e prima sorridevo con il collega Santoro perché lui diceva non c'è l'INPS, e dopo gli ho detto per forza c'era un po' anche il mio zampino, perché mi hanno dato da coordinare il primo gruppo, che era proprio anche quello sull'accertamento. Gli altri gruppi erano gruppi comunque di ampio respiro, dove si parlava di abilitazione, riabilitazione, partecipazione sociale e integrazione, e per cui insomma era un po' difficile effettivamente mettere nel percorso l'INPS, perché l'INPS è di fatto vissuta un pochino come un ente controllore, quindi come un ente di verifica che eroga, ma e qui credo che un altro principio sia assolutamente da tenere presente, ribadito anche nella Bassanini che fece aprì la strada al passaggio, no? Delle funzioni dallo Stato alle regioni, in questo caso della funzione concessoria, che però ribadì che non bisognava fare confusione, quindi bisognava mantenere nettamente separate l'assistenza dalla previdenza. Eppure mi sa che abbiamo già oltrepassato il fosso e siamo in un ambito in cui non è più assolutamente chiaro che cos'è assistenza e che cos'è previdenza, e c'è una certa mescolanza di. Quindi che lo strumento di valutazione possa anche non essere un sistema tabellare, ma io dico che potrebbe essere un sistema tabellare. Anch'io non, come il professor Buccelli, non sono convinta che la risposta in termini di danno biologico sia quella giusta, perché appunto l'esperienza dell'INAIL ci ha insegnato, però credo che una tabella con dei riferimenti tabellari possano essere uno strumento di lavoro, ma non dovranno essere la Bibbia o il Vangelo, che va tenuta sempre presente, applicata in maniera rigida, e se così non è applicata la pratica si blocca, la persona viene risottoposta a visita da parte di chi verifica, e quindi allunghiamo il percorso e rendiamo tutto estremamente più difficile. Ovviamente abbiamo bisogno di rimetterla davvero la nostra persona con disabilità al centro. Dobbiamo imparare a semplificare, perché tutte queste persone che si avvicendano, tutti questi percorsi tortuosi, tutti questi applicativi, queste cooperazioni che abbiamo tentato di fare, ma che anche nelle regioni più virtuose, la Lombardia sicuramente, ma credo anche l'Emilia-Romagna, la Toscana, ci hanno portato via un mare di risorse economiche e anche di risorse umane, perché abbiamo impiegato nel tentativo di facilitare i nostri cittadini tanto tempo e ci abbiamo messo tanta energia, ma in realtà continuano a non permetterci di dare un servizio degno di questo nome, almeno decente, se non di qualità. Ovviamente di valutare la persona nel percorso di cura, e qui sono d'accordo, ecco perché io avevo messo qui in questa diapositiva commissione, fra virgolette, anch'io sono d'accordo che non serva più una commissione. Penso che per questa attività il medico legale possa integrare i curanti della persona e dare il suo contributo nell'inquadramento e nella formulazione del processo, del progetto personalizzato, e quindi di fare una valutazione utilizzando gli accertamenti che già ci sono, che la persona con disabilità di solito ha, perché comunque ha dei bisogni anche di tipo sanitario oltre che sociale, umanizzando così il setting valutativo, perché sono persone che sono professionisti che la persona con disabilità conosce in linea di massima, perché sono i suoi curanti, a cui si aggiunge qualcuno, però non è solo, no? È accompagnato in questo percorso, permette di qualificare gli operatori, perché se noi integriamo e facciamo un'interazione fra le competenze, come nella responsabilità professionale, noi di solito la valutiamo insieme ai clinici, e qui non è che faccia molta differenza. La disabilità della persona la dobbiamo valutare con chi è competente massimamente in quel settore per dare il nostro contributo di integrazione della materia biologica con le norme, ma inquadrando il caso negli aspetti complessivi delle sfaccettature di diagnosi, di terapia, di abilitazione e di riabilitazione, riducendo anche il disagio per la persona con disabilità e per la sua famiglia, riducendo gli spostamenti, i controlli continui, la duplicazione e triplicazione degli accertamenti, contestualmente razionalizzando le risorse perché gli operatori sono quelli che servono e nessuno di più, creando anche una rete di collegamento fra i professionisti e i vari enti che sono coinvolti nell'assistenza, riducendo gli accertamenti inappropriati, perché in fondo anche qui è assolutamente questo quello a cui dobbiamo tendere, tutelando il diritto alla riservatezza, alla privacy della nostra persona, e quindi una commissione, fra virgolette, perché in realtà diventa un team, un'equipe vera e propria di valutazione, che è in realtà un'equipe curante, valutante, allo stesso tempo, sicuramente molto, molto più snella. È chiaro che se tendiamo ad avere un'opera d'arte dovremo prima, no, fare tutte le varie, i bozzetti, gli studi, i disegni e pensare di arrivarci, però credo che il medico legale in questo contesto possa dare un contributo perché ha assistito all'evoluzione normativa, oltre che alle evoluzioni scientifiche della medicina, e può in un qualche modo fare da guida in questo percorso, fare un po' da coordinatore, da facilitatore fra tutti questi soggetti della clinica e anche dell'ambiente sociale, e soprattutto conosce come si fa a valutare de rebus medicis sub specie iuris. Ovviamente è una strada lunga, difficile, abbiamo bisogno dell'università che formi bravi specialisti e che ci dia una grossa mano anche per la nostra formazione continua sul campo, ma molto dobbiamo fare noi operatori, cominciando già in quest'ottica nella nostra realtà e cercando di, come dire, recuperare quel lato assolutamente medico, sociale, e di anche, perché no, de iure condendo della medicina legale. Grazie.
Beh, Alessandra, devo dire, abbiamo appunto lavorato insieme fino al 2012 in quella commissione, ha aperto evidentemente una riflessione che già lì tentammo, e devo dire francamente che quello che ci fu detto allora, ci fu ribadito, che in quella commissione, ed è stato ribadito anche alla recente commissione neoriformata di quest'ultimo anno, in pratica non si doveva fare una riforma, bensì un aggiornamento e basta. È chiaro che ormai sono venuti i tempi per modificare l'intero assetto, e il problema è che non si può più fare a meno effettivamente, perché col DPR del 4 ottobre del 2013 i giochi si sono aperti da un punto di vista normativo, perché quando si chiede in un decreto l'abolizione dell'attuale invalidità civile, dell'handicap e la revisione dei meccanismi valutativi e comunque interni di processo all'interno del collocamento mirato, è evidente che si dà un segnale al Paese e va tenuto presente. Allora, a questo punto è chiaro che noi dobbiamo fare, da una parte, tesoro di tutto quello che abbiamo sperimentato fino ad oggi, perché sperimentazione in materia di applicazione dei classificatori ICF, perché è un classificatore, li abbiamo fatti, alcuni tentativi, anche in Toscana si è fatta una sperimentazione in tal senso che abbiamo visto appunto ha prodotto alcune difficoltà, aveva delle difficoltà piuttosto grosse più che altro per la gestione dello strumento. Ma dobbiamo fare tesoro anche del fatto che in altri ambiti, vedi per esempio l'INAIL, stanno utilizzando degli strumenti semplificati legate alla valutazione e funzionamento della persona, per esempio per il miglior reinserimento lavorativo. Cioè, questo significa che se sappiamo capire che comunque anche in questo ambito poi le risorse vanno ottimizzate, perché non sono infinite in termini di personale, di organizzazione del lavoro per cambiare sistemi valutativi di questo tipo, e se possiamo creare un'integrazione della valutazione sugli aspetti biologici e quindi intendo appunto anche delle capacità della persona con l'interazione rispetto alla performance, rispetto di fatto alle barriere che lo stesso può incontrare e ai progetti evidentemente si possono fare in un percorso continuo che possono riguardare i progetti sulla persona, sicuramente molte cose le possiamo migliorare perché indubbiamente avere un percorso unico diventa importante e comunque su alcuni aspetti trova appunto anche dei livelli probabilmente e delle modalità di risposta diverse, perché una cosa è progettare su una persona che mi deve andare a scuola o che deve andare a lavorare, altra cosa evidentemente è progettare su una persona anziana, allettata, che ha evidentemente grandi limitazioni funzionali e oltretutto appunto anche di capacità, che non mi si muove e quindi da questo punto di vista ha bisogno evidentemente di un intervento di tipo diverso. Quindi è possibile sicuramente farlo, e bisogna però ecco, sciogliere due o tre nodi, probabilmente. Questo le regioni, te giustamente l'hai osservato, Sandro, perché è chiaro che bisogna sciogliere il nodo. Prima di tutto che l'intervento di carattere assistenziale, che è un intervento di giustizia sociale, indubbiamente, deve evidentemente trovare una risposta nella quale il cittadino non è un nemico dello Stato, perché attualmente, chiaramente, con quell'articolo 20 del 2009, della 102, abbiamo fatto diventare i cittadini disabili nemici dello Stato, quindi li abbiamo messi sotto controllo, 100.000 controlli con poi tutte le sconfitte in tribunale e all'Inps, ci ha fatto vedere Paolo dove si può arrivare, io non credo probabilmente la cifra sia quella, ora molto probabilmente non è 3 miliardi e 800 milioni, ma questa valutazione ha fatto la Regione Lombardia, devo dire, insomma, è una valutazione probabilmente più importante, va tenuta presente, insomma, poi meno male, una regione del nord Italia ha cominciato a cercare di capire dove si va a finire con tutti questi controlli inutili. Pertanto, da questo punto di vista, bisogna uscire fuori dalla logica vessatoria innanzitutto. Io due provvedimenti li farei subito. Comincerei a dire gli atti della vita quotidiana sono gli atti che rendono la vita dignitosa. Pertanto si comincia a levare tutto questo contenzioso con un articolo di legge abbastanza semplice di mezzo, perché tutte le sconfitte dell'Inps già in questo momento sono legate a questo problema qui e questo già intanto incomincerebbe di fatto a modificare il sistema. E poi capendo di fatto che tutto il servizio di controllo è perfettamente inutile, perché se hai dei medici legali che ti lavorano in periferia, non medici legali di 74 anni fuori dal sistema ultimamente si è visto di fatto in un comune italiano in Italia, insomma, che in pratica casomai poi è un ex dirigente anche dell'Inps, ma insomma questo piccolo particolare che comunque sia, voglio dire, è fuori dal sistema. Io comincio a dire in definitiva i conflitti di interessi laddove ci sono. In Toscana abbiamo abolito nel 93 il gettone di presenza, eliminiamo questi orpelli che creano confusione e che mettono evidentemente in difficoltà poi alla fine anche gli stessi operatori rispetto a chi l'hanno nominati. E chiudiamo almeno intanto queste falle qui, queste vanno subito risolte perché si incomincia almeno intanto a sciogliere appunto alcuni nodi. Poi chiaramente lo Stato si deve chiedere, di fronte a un invecchiamento della popolazione, come quella che ci ha fatto vedere Paolo, se a un certo punto questa spesa a confronto con i paesi europei è una spesa da tagliare o è una spesa da rimodernare e da riorganizzare. Perché, voglio dire, queste cose si possono fare anche a parità di risorse. Si vede perché si debba, in definitiva, lottare contro la vecchiaia con dei controlli di carattere medico legale. Questa è una stupidaggine. In Toscana ci siamo messi ora in testa l'idea e bisogna impedire l'aggravamento delle cronicità. E quindi il primo progetto è nato sul diabete, poi ne nasceranno altri, perché il problema è lì, riduci la spesa sociale, casomai, ma non la riduci evidentemente quando il soggetto è allettato e ha bisogno di aiuto lui e la famiglia. Quindi bisogna rivoltare il terreno, qui bisogna ritrovarsi, perché chiaramente da una parte io infatti sono ben contento che noi siamo diventati società scientifica perché possiamo dare una mano di più al coordinamento istituzionale interregionale e dall'altra si può dare evidentemente una mano anche alle regioni. Cioè, quindi il problema è che ognuno di noi evidentemente deve porsi la questione probabilmente in termini molto, molto diversi e quindi trovare anche il verso di poter avere la possibilità di capire di fatto come poter creare appunto anche strumenti nuovi, ma intanto subito ecco, tagliare alcuni orpelli, questo diventa indispensabile, ma da subito, perché il Parlamento su queste cose non ha avuto il coraggio di intervenire e di incominciare a chiedere all'Inps. C'è stata ecco, un'interrogazione parlamentare, per questo avevo voglia ci fosse Filippo Vistamani, Fossati intendo, perché ci poteva dare notizie sulla risposta rispetto all'interrogazione parlamentare. Sono stato chiamato anche a dare dei suggerimenti su quella interrogazione, e una riguardava per l'appunto il contenzioso, perché volevo capire dove lo stanno nascondendo. Cioè, questo è un dato che il Parlamento deve sapere. E poi ovviamente ci vuole l'intervento del Parlamento, perché non è possibile che la materia sia, da questo punto di vista, coordinata con azioni extra parlamentari. Cioè, questo non è accettabile. Cioè, quando si parla della res media sub specie iuris, ecco, io non ci siamo proprio, perché se io definisco che gli atti della vita quotidiana sono solo quelli fisiologici, beh, signori, qui siamo di fronte a uno scandalo proprio culturale, proprio di concetti che non è più condivisibile. Quindi, questa è la questione per cui, di fatto, a un certo punto è chiaro che questi confronti anche con l'Inps diventano difficili, perché è chiaro che nei momenti in cui l'ente di previdenza viene utilizzato come un bastonatore pubblico, poi diventa difficile poter dialogare col bastonatore, perché le botte ci siamo tutti ovviamente rotti le scatole di subirle, compreso noi, e poi ci troviamo nelle commissioni a fare ormai di fatto un'attività di proposta e basta valutativa, dopodiché l'Inps la travolge. Vi dico solamente a battuta e poi chiudo, scusami Giovanni, ma 125, l'ultimo pacchetto mi è ritornato dall'Inps, perché ce li rimanda in cartacee, 125 giudizi in tribunale a Lucca, 125 sconfitte. Cioè, se non ragionano su queste cose, cioè, alla fine, su che cosa devono ragionare? Cioè, alla fine buttano via solamente le risorse dello Stato.